Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Napoleone, di Sergio Valsania.
La sera del 14 ottobre del 1806, Napoleone, stanco ma molto soddisfatto di sé, raggiunge da dove sta attito il comando e i cuochi stanno preparando la cena per l'imperatore. La cena doveva essere sempre pronta perché non si sapeva quando Napoleone decideva di mangiare. Ma era uno ostacolo veramente incredibile perché ci sono i trofei della vittoria, ci sono gli ufficiali che hanno combattuto sporchi di polvere, di sangue, la guerra napoleonica nella quale ci si fronteggia guardandosi negli occhi scatena un'emotività rabbiosa, per cui questi uomini sono ancora preda di questa eccitazione che è quasi una droga. D'altra parte, per resistere a quelle prove bisogna sapersi abbandonare o si è costretti ad abbandonarsi alle emozioni in questo modo. E poi ci sono le bandiere catturate al nemico, ammassate in tutti gli angoli. Però in mezzo a tutto questo spettacolo Napoleone trova anche il capitano Tobrian dello Stato Maggiore di Davout. Napoleone ha vinto la battaglia di Jena, pensa di avere annientato l'esercito prussiano che stava inseguendo da qualche giorno. E invece il capitano Tobrian gli dice che è stato il maresciallo Davout che a una giornata di marcia da Jena ha intercettato il grosso dell'armata prussiana a Auerstadt, gli ha impedito di mettersi in fuga, di sfuggire alla tenaglia di Napoleone e praticamente lo ha distrutto. L'esercito affrontato da Napoleone erano poco più di 35-40.000 prussiani contro i quali Napoleone aveva un vantaggio enorme, mentre invece Davout con 27.000 francesi ha affrontato 50.000 prussiani e ha vinto. Le perdite sopportate dal secondo corpo di Davout però furono spaventose: 258 ufficiali e quasi 7.000 uomini. Praticamente quasi uno su tre dei combattenti del suo corpo erano stati feriti o uccisi nel combattimento. Napoleone comunque riconoscerà sempre il grande debito nei confronti di Davout per questa splendida vittoria. E in questo il carattere di Napoleone si manifesta come molto schietto. Lui non cerca mai di appropriarsi delle vittorie dei suoi sottoposti, del resto ne ha vissute così tante in prima persona che non ha bisogno di aggiungersene qualcun'altra. Per stavolta il grande vincitore è stato il maresciallo Davout, al quale concederà proprio il titolo di Duca di Auerstadt come riconoscimento della splendida esecuzione sia strategica che tattica del compito che gli aveva assegnato in questa giornata, apparentemente secondario e invece decisivo, come si poté valutare solo alla locanda del comando francese mentre scendeva la sera. L'intervento prussiano nella guerra contro i francesi dopo Austerlitz è probabilmente una delle manovre più sciocche e arroganti che la politica abbia mai suggerito. Se prima di Austerlitz l'intervento della Prussia a fianco dell'Austria e della Russia poteva avere un significato e poteva realmente sviluppare una funzione decisiva, dopo Austerlitz, con il Trattato di Presburgo firmato, con l'Austria praticamente ridotta alla pace forzata, con l'esercito russo in fuga e completamente disorganizzato, la Prussia si trovava a affrontare da sola il migliore esercito del mondo. La Prussia ha una grande tradizione militare, ma ha un esercito molto vecchio. Vecchio in tutti i sensi. Vecchio nel senso delle tattiche, delle tecniche, delle modalità di addestramento, dell'armamento, del modo di concepire la guerra, dell'equipaggiamento che usano in termini logistici. L'esercito prussiano si portava dietro carriaggi immensi, marciava con una lentezza incredibile. È vecchio anche nell'età dei suoi ufficiali comandanti. Si trattava spesso di ottantenni, persone che nel migliore dei casi avevano 65 anni e ai primi dell'Ottocento a 65 anni si è molto logori nel fisico e soprattutto la guerra combattuta in campagna senza mezzi di trasporto, senza poter dormire, costringe a un logoramento fisico tale che un uomo che ha già così compiutamente raggiunto la maturità ha dei problemi a mantenere il livello di tenuta fisica necessaria per gestire una campagna che spesso costringe a dormire all'addiaccio, a sopportare delle sollecitazioni fisiche veramente notevoli. Si dice di Napoleone che dopo i 40 anni la sua capacità di comando sia entrata in crisi. Si può immaginare la condizione dei comandanti prussiani. E in effetti l'imperatore Federico Guglielmo III di Prussia non ha voglia di entrare in guerra. È consapevole del fatto che il suo non è più l'esercito di Federico II, né lui è Federico II. È un uomo sostanzialmente pacifico e indeciso. Ben diversa è sua moglie, la regina Luisa, che invece cova nei confronti dei francesi un odio molto determinato, per cui è pronta a cavalcare tutti i momenti di ostilità fra la Prussia e la Francia. Fra l'altro, la Prussia ha una questione aperta con l'Hannover che gli dovrebbe essere restituito dalla Francia o dall'Inghilterra, è occupato dai francesi, gli inglesi lo rivendicano. Questa è una situazione che crea una serie di attriti non piccoli e sollecita un sentimento nazionale tedesco ancora nascente che comincia a indirizzarsi in senso antifrancese. Tutto ciò comporta una situazione fluida, costantemente in evoluzione, sempre aperta alla possibilità di precipitare, ma di precipitare in maniera sostanzialmente irrazionale. E quindi con grande determinazione, con grande arroganza, con l'idea di essere realmente in grado di fronteggiare i francesi, i prussiani dichiarano guerra, ma dichiarano una guerra che è quasi persa in partenza, come poi i fatti dimostreranno. L'esercito prussiano inizia la campagna con un progetto molto ambizioso di invasione della Francia, ma la risposta di Napoleone è così bruciante e immediata che i prussiani si trovano subito in difficoltà. Never will the coast give way over you, I swear, in this world or elsewhere. Beat you. I prussiani avevano deciso di avanzare verso la Francia, quindi sostanzialmente verso occidente, immaginando che Napoleone sarebbe tornato indietro col suo esercito per difendere i confini francesi. Naturalmente il progetto di Napoleone è molto diverso, molto più determinato. L'esercito francese si trova praticamente distribuito fra l'Austria, la Baviera e la Germania meridionale a sud della Prussia. E quindi la manovra immaginata da Napoleone è una manovra assolutamente offensiva, quella di spostarsi verso nord, attraversare la foresta turingia e separare dalla Prussia l'esercito prussiano e prenderlo alle spalle. In fondo continua sempre la sua idea strategica dominante: tagliare le vie di ritirata al nemico, in questo modo costringerlo a battaglia e, col suo straordinario talento tattico, conquistare la vittoria nella battaglia. I prussiani, che hanno avuto un avvio molto determinato, abbiamo detto quasi arrogante e molto offensivo della guerra, appena si rendono conto che sul loro fianco sinistro, quasi alle loro spalle, si sta sviluppando questo grande movimento dei francesi, cambiano radicalmente indirizzo di quello che stanno facendo e cominciano a ritirarsi il più rapidamente possibile. La manovra di attraversamento della foresta della Turingia, che precede le battaglie simultanee di Jena e Auerstedt, è considerato uno dei capolavori di Napoleone e del suo esercito. È denominato le Bataillon Carré, il battaglione quadrato. Lo schieramento si basa sul fatto che i corpi sono organizzati per avanzare parallelamente lungo quattro strade in modo da potersi venire in soccorso in qualunque momento l'uno con l'altro, da poter affrontare il nemico da qualunque parte si presenti e da muoversi con estrema rapidità. In effetti la manovra ha successo tale. Non ci sono grandi battaglie d'incontro, ma tutta la campagna, che poi culmina a Jena, è caratterizzata dal fatto che l'esercito prussiano sta tentando di riguadagnare le proprie linee di comunicazione e per fare questo è costretto a combattere contro i francesi. Praticamente i prussiani si devono aprire la strada combattendo per tornare a casa, per riuscire a interporsi fra i francesi e Berlino. Non ci riescono e dopo che il secondo corpo di Davout ha bloccato la ritirata dei prussiani verso la Prussia e li ha avvolti in fuga, l'esercito prussiano, più lento di quello francese, scappa davanti al suo inseguitore, ma scappa col sistema di uno che viene preso a calci nel sedere da chi gli va dietro e per cui tutte le volte che prende un calcio fa un saltino in avanti e poi non ha la velocità per sfuggire al proprio persecutore che continua a colpirlo fino a fare scomparire quasi del tutto l'esercito prussiano. La ritirata dell'esercito prussiano attraverso praticamente tutta la Prussia, compresa Berlino, che viene abbandonata, sempre andando incontro ai propri alleati russi, dai quali si spera di ricevere sostegno, dura 33 giorni, poco più di un mese. In quel mese l'esercito prussiano scompare. 140.000 prigionieri cadono in mano dei francesi e soprattutto vengono catturati 2.000 cannoni, un parco di artiglieria che dà la misura del disastro dell'armata prussiana. Alla fine del 1806 Napoleone raggiunge Varsavia con il suo esercito, ha completamente annientato l'anno prima l'armata austriaca, ha costretto l'Austria alla pace, fra l'altro una pace che trasferisce Venezia al Regno d'Italia e che di fatto umilia l'Austria e la relega quasi a potenza di secondo rango. L'anno dopo, nel 1806, ha completamente distrutto l'esercito prussiano e ha conquistato tutta la Prussia. Ugualmente si trova per alcuni aspetti al punto di prima. Il suo esercito era stremato quasi ininterrottamente soprattutto da 2 anni, si muove a piedi attraverso tutta l'Europa. È inverno e i prussiani non hanno chiesto la pace. I russi sono un nuovo esercito schierati di fronte ai francesi. Per di più, arrivando a Varsavia, Napoleone ha suscitato uno dei grandi problemi dell'Europa orientale, il problema della Polonia. Se Varsavia in qualche modo è una città polacca e tutti lo sanno, che cosa sia la Polonia e dove sia la sua identità è un problema storico ricorrente. Negli anni precedenti la Polonia aveva conosciuto una serie di divisioni successive fra Austria, Prussia e Russia. C'erano state delle guerre su come dividersi la Polonia, ma l'accordo sul fatto che la Polonia dovesse essere divisa era stato totale fra le grandi potenze. Napoleone si trova quindi a poter decidere di far rinascere questo Stato che contava su una forte nazionalità e a trasformarlo in una sorta di baluardo contro l'Est, una sorta di alleato fidato dei francesi. Però il timore che Napoleone potesse fare una cosa del genere alimentava l'avversione austriaca, prussiana, ma soprattutto russa. E a Napoleone restava il problema di conseguire una vittoria tale da costringere i russi a sospendere la guerra. Una guerra che, con l'oro degli inglesi, i russi potevano continuare a portare avanti praticamente all'infinito. Ma fra gli altri problemi incontrati da Napoleone a Varsavia, ce n'era uno non specificamente militare. Un problema umano, sul quale hanno anche fatto dei film. Un incontro con una persona che si può dire gli abbia segnato la vita, l'incontro con Maria Walewska. Maria Walewska è una giovane nobildonna polacca che riesce a rapire il cuore di Napoleone. Ora, Napoleone è persona molto impegnata dalla politica, dalla guerra, dal desiderio di potere, dalle beghe familiari, però la sua vita è segnata da alcuni incontri anche con le donne. È una di quelle persone i cui amori ci sono portati dalla storia. Non è affatto insensibile al fascino femminile. In qualche modo possiamo dire che non sia neppure un dominatore delle donne che incontra. E comunque non si lascia condizionare troppo sul piano politico da quello che viene chiamato il cuscino, perché nonostante sicuramente Maria Walewska gli abbia chiesto più e più volte di ricostituire lo Stato polacco, la Polonia non andrà mai oltre la dimensione di Granducato di Varsavia. Buonasera, ci risentiamo domani, sempre per alle 8 della sera, sempre su Radio 2.
Alle 8 della sera, @rai.it. Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Napoleone. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Giancarlo Simoncelli.
Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.